tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
42, Andrew Swayze and Ghost con Tell You All The Time su Radio Rock. Io sono Emilio Pappagallo, questo è il The Rock Show e, come detto, parliamo adesso di un libro molto molto interessante. L'autore di Verso il Bosforo è con noi in studio e, ed è Stefano Cascavilla, a cui do il buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Amico di Radio Rock, mi permetto di dire, per varie ragioni, ma insomma è una persona che ha vissuto tipo mille vite diverse. Hai fatto, vuoi raccontarci un attimo quello che hai fatto?
No, vabbè, insomma,
3000.
Niente, io, sì, ero laureato in economia e commercio, poi sì, mi sono rilaureato in architettura, ho fatto l'architetto, ho fatto un economista e poi mi sono messo a camminare e a scrivere.
E poi hai deciso di camminare e di scrivere, che mi sembra un'ottima cosa. La passione per il camminare, come, cioè, è una cosa che hai sempre avuto e poi piano piano l'hai amplificata, l'hai fatta diventare, diciamo, più centrale nella tua vita o cosa?
Sì, beh, il cammino l'ho scoperto una dozzina di anni fa con Santiago, che è un grande classico, certo, con cui sono andato con mio figlio. Abbiamo fatto questa esperienza, diciamo, io e lui, un'esperienza proprio di vita.
Sì.
E da lì poi ogni anno ho cominciato a camminare. Del resto ho trovato la modalità che è quella di camminare da solo, che, diciamo, a parte quel primo cammino, io sempre cammino da solo, perché è un'esperienza che diventa veramente qualcosa di speciale se lo fai da solo.
Mi chiedevo, io mi piace molto camminare, però non sono mai entrato, ecco, in questi cammini più lunghi, no? Più importanti. Quando dici sono da solo, non so, cammini con la musica, il telefonino, i podcast, oppure proprio togli tutto, togli il telefono e ti godi l'ambiente circostante?
Sì, allora no, non c'è né podcast, né musica, né niente, neanche telefonino.
Certo.
Però non sono in realtà da solo, perché io sto nel luogo e io sono circondato dal luogo.
Certo.
E, cioè da quello che è, sia dal punto di vista della natura, ma anche no, anche un parcheggio, anche un bar, anche il palo del telefono, tutto diventa qualcosa con cui ti metti in relazione. Questo è il bello del cammino, no?
Tu sei
solo senza umani, ma sei solo in un altro contesto, non sei pieno di compagnie.
Prima stavo rientrando, ero andato a prendere un caffè, stavo rientrando in diretta e stavo come al solito col telefono in mano, no? Cioè, e momenti sbatto nella porta che era la porta a vetri che abbiamo della diretta, che era chiusa, però io col telefono in mano, credendola aperta, a momenti sbatto. Questo mi ha fatto riflettere sul fatto che noi adesso, senza voler fare questo boomerismo del il telefonino, si stava meglio quando si stava peggio, i social, però siamo talmente concentrati sulle questioni quotidiane e lavorative che riguardano anche, per esempio, l'utilizzo che facciamo dello smartphone, ma mille altre cose, che, come direbbe Remo Remotti, noi non riusciamo più a vedere, cioè non vediamo quello che ci sta intorno, bello o brutto che sia, no Stefano? Cioè...
Sì, in realtà non vediamo, questa è una cosa un po' zen, non vediamo le cose come sono, no? Per vedere le cose come sono tu devi esserci e basta, devi stare e basta, non devi pensare, non devi leggere, non devi... devi stare lì. E il camminare da soli è una delle attività, delle poche cose che possiamo fare con facilità, per modo di dire, perché bisogna trovare il tempo.
Certo.
E per concederci questo lusso, ecco, diciamo.
Allora, io sul tuo libro ho le prime due curiosità subito, classiche, no? Però, diciamo, hai scritto la storia di un cammino a piedi da Roma a Costantinopoli, dici, con grande, insomma, evidentemente fascino, no? Rispetto all'antico nome di Istanbul, tra gatti, tempeste, rachi e selve oscure. Ora, la prima cosa che ti domando è perché hai deciso di, tra i tanti itinerari possibili, proprio di puntare su questo, no? Da Roma,
sì,
a Costantinopoli.
È una delle cose che mi affascina e che tento di fare quando cammino è percorrere non cammini casuali o inventati così tanto per fare qualcosa, come adesso ne nascono tanti. Io voglio ripercorrere cammini che nella storia hanno avuto un senso, cioè cose che hanno una loro profondità storica. E quindi sono partito dall'Appia, che è la regina Aviarum, cioè la regina delle strade, che è una delle primissime, forse la prima grande strada dell'umanità, sicuramente dell'umanità occidentale. e ho cominciato a camminare sull'Appia antica, e che già questa è un'esperienza che anche solo chi la fa da Roma fino a Marino, già quella è un'esperienza potentissima. Ma se tu dopo Marino continui,
sì,
esiste ancora l'Appia e arriva a Brindisi.
Okay.
Poi a Brindisi tu cominci a trovare dei nomi, Ignazia, Borgo Ignazia, adesso no, sono famosi per altre cose, però la domanda dice: ma che cos'è questa Ignazia? Quindi vai a vedere, l'Ignazia è un'altra via fatta dai romani, dal console Ignazio, che se ne va esattamente a Costantinopoli. Quindi il fascino è di questo antico percorso che tu ti devi andare a ritrovare, ma poi quando cammini su una pietra ottomana o una pietra antica, insomma,
certo,
no, è molto più affascinante che non su un tratturo inventato adesso, che sì, tutto bene, ma quello diventa più movimento all'aria aperta che non...
A proposito del, infatti, per questo, a proposito dell'itinerario, cioè al di là del, allora il punto A e il punto B, no, che potremmo dire Roma è il punto A e Istanbul è il punto B, però dove passare, cioè l'itinerario da fare, cioè hai detto dell'Appia fino a Brindisi, poi tu passi, non faccio nessuno spoiler, insomma, però passi per l'Albania, per la Macedonia del Nord, per la Grecia, infine per la Turchia, ecco, l'itinerario te lo sei studiato, come l'hai,
sì,
fatto, per curiosità?
Beh, allora, questo è già il primo cammino, cioè il primo cammino che tu fai te lo fai a tavolino, ti costruisci, io mi costruisco una mappa usando OpenStreetMap, che mi stampo apposta a una scala adeguata, e poi leggendo, devi fare delle ricerche, perché devi andarti a leggere relazioni di qualche antropologo, o tracce di qualcuno che c'è già stato, chiedi, e poi sul satellite cerchi di collegare anche sulle mappe, di capire dove passare, perché a volte dove c'era la strada romana ora c'è un'autostrada, oppure c'è un campo, oppure c'è una casa, e quindi, certo, devi capire. No, e questo è anche già il fascino. Poi il fascino è che una volta che arrivi scopri che quello che hai pianificato magari non va più bene.
Certo, ti devi modificare
lo zaino, ti devi
inventare
d'opera, un'altra cosa.
Certo, Maurizio.
Sì, nel senso della tematica del viaggio, no? Poi ha caratterizzato anche molta letteratura del Novecento. Però il viaggio, tu hai parlato di cose esteriori, di cammini, di lampioni, di parcheggi, eccetera. Però il viaggio è anche un viaggio interiore, per cui io mi chiedevo, lungo tutto questo cammino in cui hai osservato un paesaggio, sei venuto a contatto con persone, eccetera, qual è stato però poi il viaggio interiore che hai fatto?
Beh, ecco, grazie della domanda, come si dice, perché in realtà questo libro non vuole essere proprio un libro di viaggio inteso come le somme delle esperienze di Stefano Cascavilla, il quale alla fine non gliene può anche fregare a nessuno. Io voglio portare il lettore a fare con me questa esperienza di contatto in quel mondo che gli antichi sciiti chiamavano Al-Mital. Esisteva proprio questa idea di un mondo che sta fra noi e il luogo, un mondus immaginalis, cioè un mondo immaginativo che sta nella nostra testa, ma non sta nella nostra testa, è qualcosa di mezzo tra il posto dove sei e la tua mente, e tu quando cammini da solo stai proprio lì, per cui non sei veramente soltanto nella tua testa, ti fai così, come dire, no? Il tuo viaggio interiore, ma neanche stai proprio nel posto fisico, stai una cosa di là, per cui puoi viaggiare pensando di essere un legionario, puoi parlare con la bufala che ti trovi davanti, o puoi sognare chissà cosa, perché il posto si trasfigura, per cui tutto il cammino diventa soprattutto un'esperienza interiore. Cioè l'esperienza esteriore di prendere il sole e fare del moto, quella è analoga a tante altre attività. Io posso andare in palestra, posso salire una montagna, ma questo particolare modo interiore di rapportarsi con il luogo è una cosa che fai solo camminando in solitudine, almeno nella mia esperienza. Poi qualcuno può...
c'è un amico qui che scrive, anzi un po' di messaggi. Fabio scrive: io amo camminare da sempre, specialmente in montagna, e vorrei chiedere se ha mai provato quella sorta di autoipnotismo, di autoipnosi, potremmo dire, che a volte si prova nel camminare. Mai provato?
No, la domanda è azzeccatissima. Anch'io amo la montagna, sono istruttore CAI, quindi insomma figurati se non amo la montagna, però e la frequento tantissimo. Diciamo che nella montagna c'è quel sovrappiù di fatica fisica e di attenzione che devi avere per non farti male, che un po' tende a distoglierti, mentre camminare, essendo un'attività che alla fine non richiede tutta questa attenzione, tranne che a non perdersi, ti consente proprio questo, cioè di fare soprattutto quello che diceva l'ascoltatore, cioè stare dentro te stesso, ma non proprio dentro te stesso, come ho tentato di spiegare. Cioè esiste una relazione, ad esempio, cioè tu passi un parcheggio, perché a volte passi un parcheggio che è un posto tra virgolette brutto, in realtà leva il brutto, è un posto, tu entri in relazione con questo posto, certo, e scopri cose che parcheggiando perché devi andare a comprare non le scopri, diventa... acquisisce quel fascino che a volte troviamo vedendo le foto in bianco e nero, no? Le foto di luoghi che non dicono niente, ma in realtà dicono tanto, no?
Senti, ma Stefano che è partito da Roma, quanto è diverso da Stefano che è arrivato a Istanbul?
Beh, no, Stefano che è arrivato a Istanbul sicuramente è diverso dopo ogni viaggio, diciamo. Questa è sembra una banalità da libro, diciamo, di viaggi del Novecento, ma è sempre così, veramente, perché tu, entrando in contatto con la psiche dei luoghi, è come se entrassi in contatto in relazione con tante, tra virgolette, persone, tante, certo, soggetti. Io ho scritto un libro che si chiama Il Dio degli Incroci, che parla proprio di questo, cioè dell'anima del luogo. Cioè i luoghi hanno un'anima, e camminare è entrare in relazione con quest'anima, e quindi tu non sei veramente solo, per quello che dici.
Certo. Senti, c'è chi ci chiede, c'è chi ci dice voglio farlo anch'io, Carlotta, e allora io ti domando, banalmente, come funziona, cioè un viaggio così lungo rispetto a un viaggio a piedi più breve, verrebbe da pensare, bisogna prima, come dire, abituarsi a fare cose più brevi e poi pensare a fare un viaggio a piedi così lungo come quello che hai fatto tu, cioè ci vuole una gradualità, no, per chi vuole avvicinarsi a questo tipo di esperienze, oppure non è,
allora,
non funziona
io
così?
Posso dire sì e no, nel senso che questi, camminare è una cosa che hanno fatto sempre, cioè noi siamo fatti per camminare anatomicamente, no? E quindi non è che tu, a meno che non abbia problemi fisici importanti, camminare è una cosa che si può fare anche senza grande preparazione. Oserei dire che la cosa più difficile veramente, e veramente per quello diventa un lusso, come dico nel mio libro, è trovare il tempo per farlo.
Certo.
Concedersi 3 settimane, 4 settimane, io ce ne ho messe 15, ma chiaramente non tutte insieme, perché sennò mia moglie mi cacciava di casa. Però diciamo che anche concedersi 3-4 settimane fuori da tutto, e questo è la parte più difficile, e tutti, penso, gli ascoltatori converranno con questo. Dopodiché prendere lo zaino e farlo a qualche... Certo, è chiaro che se tu parti, fatti prima qualche passeggiata, suggerirei, certo, questo sì. Non è che se non fai... Però, se non altro per le gambe e per la schiena. Però, ecco, non direi... Io credo che questa roba è alla portata di tutti, veramente di tutti.
Ok, a proposito di queste passeggiate, poi voglio chiederti una cosa sulla struttura del libro, a proposito di queste passeggiate che dicevi, no? Fatti qualche passeggiata, a chi si avvicina, diciamo così, a questo mondo, no? del camminare in questo modo, eccetera, di entrare in contatto con quello che c'è intorno, c'è qualche indicazione che puoi dare per i percorsi, per esempio in Italia, per cominciare, dice guarda, fate una cosa...
Guardate,
che...
io faccio, come dire... Farò pubblicità a un cammino molto bello, che è molto facile anche per chi parte, sì, da Roma e vuole iniziare, ed è il cammino di San Benedetto, che è un cammino lungo quanto vuoi, e qui parliamo, diciamo, a chi è in centro Italia, con tutte le tappe raggiungibili facilmente da Roma, ben indicato, c'è anche una bella guida di Simone Frignani, quello è sicuramente un buon allenamento per capire se proprio ti piace fare questa roba.
Bene, si parte da là e poi... Senti, tu come struttura del libro, notavo, è una struttura molto particolare, nel senso che sono dei brevi capitoli, però non segue l'andamento propriamente del viaggio, no? Che pure è indicato in una mappa in cui potete vedere proprio le varie tappe e come si è spostato Stefano da Roma fino ad arrivare appunto a Costantinopoli. Però perché hai scelto questa struttura a salti, potremmo dire?
Sì, allora io il libro non è pensato come un progredire cronologico, proprio perché non voglio che... Non penso che il pubblico non sia tanto interessato alla mia vicenda personale, ma io... Proprio per portarti nell'ora e nell'oggi, nel momento singolo in cui faccio questa esperienza, ti immergo in un passo alla volta, ma senza consecutivamente dire prima e dopo. Oggi stai a Durazzo, poi stai a Brindisi, poi sei tornato in Romania. È una cosa a salti, perché consente a chi legge di calarsi esattamente nel momento e nella situazione in cui sto raccontando.
Certo.
Cioè, quando ti parlo dei cani che mi assalgono a Benevento, non arriva un prima e un dopo, cioè tu sei nel momento e improvvisamente sei assalito dai cani a Benevento e vivi con me quella paura e come risolverla, cioè tutto con molta leggerezza, chiaramente, perché...
Infatti a questo proposito avrei girato una domanda di un nostro ascoltatore che voleva sapere appunto se c'è stato qualcosa o qualcuno incontrato durante il viaggio che ti ha appunto spaventato, colpito particolarmente, qualche episodio, dacci qualche anteprima di un paio di cose.
Sì, insomma, allora ragazzi, qui uno si organizza, ma tante volte non c'è, per esempio, un posto dove dormire, tu non sai dove andrai a dormire, perché i posti sono così piccoli, sperduti, che non è prevista un'ospitalità, quindi te la devi cavare da solo, e allora è lì si apre il mondo dell'esperienza, per esempio contatti il pope ortodosso che ti fa dormire nella sua sagrestia, oppure il benzinaio che scopri che c'ha un parcheggio per autobus e ti fa dormire nel posto dove lui di solito si riposa, oppure, e quindi tu entri in relazione. Oppure io una volta ho dormito, e lo racconto, in uno stadio in Grecia, e ho incontrato due barboni che dormivano nello spogliatoio, e io ho dormito in una tenda, loro nello spogliatoio, siamo diventati amici. Ora io, ma quando diventi amico con un barbone così, no? Quindi soltanto in questa condizione in cui tu ti metti sulla strada, sul serio, a quel punto ti si apre un mondo di contatti, di relazioni, di esperienze che se no non avresti mai.
C'è qualcuno che vorrebbe sapere se c'è stato un momento in cui hai avuto paura o voglia di... paura, diciamo, per qualcosa di specifico, oppure, aggiungo io, voglia di tornare indietro, cioè di dire ma chi mi ha fatto fare, ma quasi quasi me ne torno a casa.
No, allora c'è un momento specifico del cammino che dopo tipo 3-4 giorni, quando tu dici ma chi me l'ha fatto fare, se me ne torno a casa, perché è proprio un passaggio psicologico che devi fare, e dici mannaggia, anche ma stavolta mi sono messo nei casini. Poi si passa quello e puoi camminare anche 3 settimane. Invece in realtà paura, come l'unica volta che veramente, cioè le cose che un po' mettono paura sono affrontare i cani randagi. Ho imparato un sistema che mi ha insegnato un veterinario, che è quello di strillare più del cane, e funziona. E quindi tu, però, quando c'è questo, devi capire che sei più grosso e che fai più paura più al cane di quanto lui.
Che no? È una cosa che tendenzialmente non viene da fare. No,
guarda,
perché la prima cosa che viene da fare...
la paura viene da
fare. Nel senso che poi dopo
funziona bene.
La devi mettere in pratica.
Strillare, perché... poi questi se ne vanno, effettivamente è così. Oppure, ecco, trovarsi in una foresta in Macedonia di 30 km da solo, e quando tu a un certo punto stai lì in mezzo, dici se adesso perdo la traccia, dove vado a finire, no?
Infatti questo è, c'è anche tra l'altro un bel apparato fotografico a fine libro, in cui insomma i lettori potranno anche vedere un po' di foto tra quelle che hai fatto in giro, molto, tra l'altro, molto suggestive.
Foto particolari, perché ecco, insomma, sono proprio foto anche di cose ordinarie che poi diventano straordinarie nel momento in cui, cioè, quando ti trovi per sbaglio dentro un allevamento di bufale e ti guardano 100 bufale tutte insieme. Io ho avuto la prontezza di fargli una foto, poi in qualche maniera ho dovuto uscire, però... Ecco.
Senti, adesso tra poco dobbiamo chiudere, ma voglio chiederti se hai già un altro viaggio pronto, un'altra camminata pronta.
Sì, allora io mi sto organizzando adesso per il cammino degli 88 templi in Giappone, che dovrei fare l'anno prossimo, anzi ho già comprato il biglietto. Non so se saranno 88 o 44, perché forse il tempo non è non tutto quello che ho, ma insomma sicuramente camminare in Giappone sarà un'esperienza.
Fantastico, e poi tornerai qua a raccontarcela, naturalmente. Io ringrazio Stefano Cascavilla che è stato con noi.
Grazie.
Vi ricordo il libro Verso il Bosforo, a piedi da Roma a Costantinopoli, tra gatti, tempeste, rachia e selve oscure, Ediciclo Editore. Lo trovate in tutte le librerie, oppure ordinatelo online. C'è una richiesta musicale anche da parte di Stefano, che voleva ascoltare I'm a Believer. C'è qualche motivo particolare o semplicemente perché ti piace?
No, è una canzone che mi è sempre piaciuta. Lega, ti tira su, è lunedì mattina e ci tiriamo su.
Perfetto, e quindi la ascoltiamo insieme e chiudiamo con questa il The Rock Show di oggi. Nicole, Alessandro, si va per una bella camminata. Maurizio resta qui in studio.
Sì, assolutamente.
E Nicole, Alessandro, partiamo, facciamo una bella camminata noi tre. È vero che Stefano dice da soli, ma si può camminare pure,
ma come
mari
no?
Zitti,
ma anche non stare zitti, ma si può,
basta camminare, cammina, basta camminare. Grazie Stefano Cascavilla,
grazie,
alla
tutti,
prossima,
grazie.
Ciao ciao ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.